Storie Libere presenta.
Questo è Giornaliste, un podcast realizzato dal vivo, curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui 5 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. In questo episodio, Benedetta Tobagi ci racconta Tina Merlin.
Che cosa prova Cassandra? Che cosa le dà la forza di ripetere la sua profezia di catastrofe anche se nessuno la vuole ascoltare? E cosa la sorregge dopo, davanti alla devastazione prodotta da una catastrofe evitabile da cui aveva messo in guardia tutti? Me lo sono sempre chiesta, pensando a Tina Merlin, partigiana, militante comunista, poi scrittrice e giornalista dell'Unità. Una donna formidabile, un personaggio insieme eroico e tragico. Eroico perché incarna il trionfo della forza di volontà sull'origine sociale e le circostanze di partenza. Passando attraverso il crogiolo della resistenza, infatti, si era conquistata una vita e una professione che sembravano inimmaginabili per una ragazza povera e di origine contadina e senza istruzione, come era stata lei. Tragico perché divenne nota al mondo come una Cassandra contemporanea, la profetessa della tragedia del Vaillant. Le sue denunce negli anni precedenti furono ignorate, fu persino querelata, finché la montagna non venne giù, come aveva detto lei. I morti furono oltre 2000 e le sue inchieste di denuncia preventiva divennero prova d'accusa. Mito e tragedia chiaramente vanno maneggiati con cautela. I greci, si sa, attribuivano agli dèi, oppure a poteri sovrannaturali, quelli che sono invece passioni e talenti umani, e vedevano gli uomini in balia di un destino ineluttabile, tutte cose che farebbero rizzare i capelli a una come Tina Merlin. La cifra di tutta la sua vita, infatti, è stata proprio quella di ribellarsi a ciò che il destino sembrava prevedere per lei, e ce l'ha sempre fatta. Eppure la profezia, ciò che nella Grecia antica, in Cassandra, è un dono divino, è invece il frutto di intelligenza, volontà, coraggio. È questo l'impasto di virtù che rende Tina Merlin capace di anticipare, più che di profetizzare, la colossale strage del Vaillant, dovuta a responsabilità, o meglio, irresponsabilità tutta umana. Cassandra, nella contemporaneità, non potrebbe che essere una giornalista d'inchiesta, una delle tante, troppe, che ha visto le cose prima. Di Cassandra resta dunque il nucleo tragico. Dobbiamo ripercorrere la vita di Tina Merlin per capire perché ha saputo prevedere e come è riuscita a continuare a lottare. Tina Merlin nasce in località Santa Tecla, a Trichiana, nei pressi del torrente Marteniga, in provincia di Belluno, il 19 agosto del 1926, nell'Italia già completamente soggiogata dalle leggi fascistissime. Nasce in una famiglia povera, numerosa, segnata dai lutti e anche piuttosto complicata. Rosa Dalmagro, che sarà sua madre, aveva avuto già 2 figli, Luigi e Clemente, morto a 2 anni di meningite, quando resta vedova ad appena 26 anni. Si risposa con Cesare Merlin e da lui ha ben 6 figli. Ci sono Ida, Giuseppe Benvenuto detto Nuto, Remo, Antonio detto Toni, Giuseppina detta Pina e infine lei, Clementina detta Tina, che è la più piccola. Anche Nuto muore da bambino di influenza spagnola, un altro dolore tremendo per sua madre. A Rosa, la madre di Tina, tocca reggere quasi tutto da sola perché il padre fa il muratore e deve allontanarsi spesso e volentieri per inseguire il lavoro. Passa per esempio lunghi periodi in Svizzera, tanto che da bambina Tina è convinta che di lavoro suo padre faccia l'emigrante. E d'altra parte il Veneto, prima di diventare un ricco disgay, è stata una terra di emigrazione. Ha 2 genitori anziani, per l'epoca. È una cosa che lei genera imbarazzo, quasi vergogna, per la diversità dagli altri bambini. Soprattutto vede la madre, tanto più vecchia delle mamme giovani e vestite di colori chiari delle altre bambine. La sua mamma invece si veste sempre di nero, è sofferente e malinconica, e copre le sue belle trecce con un fazzoletto pure nero. Lavora sempre come un mulo, ha ben poco tempo per dare attenzione alla piccola Tina, che allora cresce idealizzando la figura di quel papà che c'è così poco. Cesare sa leggere e scrivere, una cosa non banale per un uomo delle sue condizioni sociali a quel tempo. E poi ama raccontare ai figli le storie della Bibbia. Appare affascinante rispetto a quella mamma cupa e chiusa come un sasso. Ma proprio per questo è lui a infliggerle la prima cocente delusione della sua vita. Senza alcuna ragione apparente, un giorno regala a sua sorella maggiore Pina, e non a lei, una bellissima bambola di porcellana rosa. Pina lo vive come una colossale ingiustizia, si sente gelosa, discriminata e addirittura come se non esistesse affatto. E sviluppa da allora uno sguardo più critico sul padre, di cui registra le debolezze, i modi che sono spesso burberi, le mani bucate di cui tanti si approfittano e anche una certa pavidità. Se critica il duce, per esempio, è solo bassa voce, in privato, anche se dice di essere socialista. Poi, quando la guerra porta via i suoi figli, Cesare si chiude nel silenzio. Il rapporto con la sorella Pina resterà difficile e conflittuale per tutta la vita, anche se alla fin fine per certi versi le assomiglia. Condividono la smania di sfuggire alla prigione della vita contadina, dalla miseria. Ma Pina sceglie di militare sul fronte opposto. Come scrive la sorella Tina, concionava nelle parrocchie invece che sulle piazze e tutti dicevano che era una brava figliola. Io invece passavo per una ragazza perduta. Me ne avete dato voi due di pensieri, sospira mia madre, scrive ancora Tina Merlin, riandando con la memoria a quei tempi, con le vostre contrastanti idee politiche, con la vostra smania di uscire, come dicevate, dalla condizione di serve. Era difficile capirvi. E con gli anni, invece, Tina rivaluta e recupera la figura della mamma. Questo passo che vi ho appena letto viene dalla sua autobiografia, che è un libro molto bello e molto scarno, La casa sulla Marteniga, che è stata pubblicata postuma nel 1993 grazie all'interessamento di Mario Rigoni Stern. Racconta gli anni dall'infanzia fino alla resistenza, intercalandoli con delle sezioni in corsivo che Tina Merlin costruisce in forma di dialogo immaginato con la madre. E questi dialoghi aprono degli squarci sulla sua vita dei decenni successivi e sono molto toccanti. Dalla madre, Tina eredita l'orrore della guerra, ma ancor più il legame viscerale con la terra, con la natura, con le persone semplici di campagna e di montagna. Anche la sua scrittura mantiene la schiettezza e la matericità di queste radici. Un legame potente. Eppure ciò che Tina, bambina e poi adolescente, sa prima e più di tutto è che vuole andarsene via. Tina Merlin rompe profondamente con il passato e con i ruoli tradizionali che la campagna di una terra chiusa e ostile alle novità le imponeva in quanto donna e povera. Ma in questa rottura totale trova un modo di essere più profondamente fedele alle proprie radici e alla propria terra. Andandosene, seguendo la propria vocazione, potrà essere fino in fondo la voce di quelle terre e di quella gente che si era apparentemente lasciata alle spalle. Parlando di Tina Merlin, la prima cosa che tutti ricordano di lei sono il suo carattere spigoloso, la sua durezza e la sua diffidenza. E lei lo riconosce, infatti di sé scrive: «Sono aggressiva, a volte diffidente, difetti che i poveri coltivano per autodifesa, guai se non li avessi posseduti quando ero una ragazza sola per il mondo». E in effetti a lei tocca imparare a difendersi molto presto dalle brutture e dalle durezze della società. A 10 anni appena, deve smettere di studiare. Non ha nemmeno la licenza elementare. In quinta infatti viene bocciata. Non riesce a studiare perché doveva lavorare tutti i pomeriggi, a servizio o nei campi, per contribuire al bilancio di famiglia. Una vergogna tremenda, ricorda. Per di più, vede che una maestra promuove invece un'altra bambina che è meno brava di lei. Si chiede perché e scopre che qualcuno ci ha messo una buona parola. Ecco cos'è la raccomandazione, dirà nelle sue memorie. Lo scopre lì. Ad appena 12 anni, nel 1938, l'anno del fascismo trionfante e delle leggi razziali, Tina Merlin si trasferisce a Milano, dove già vive la sorella maggiore Ida col marito. Va a servizio o a far la serva, come si diceva allora, in una casa di ricchi borghesi. Conosce qui i signori, ricchi e spocchiosi, e soprattutto i loro figli, petulanti e ancora più cattivi verso di lei. E la matura lì quella scorza coriacea che si porterà dietro per tutta la vita. A 13 e 14 anni, però, ha già uno stipendio per quanto piccolo. però non riesce proprio a abituarsi all'obbedienza muta richiesta da quel mestiere, anzi, cresce in lei il senso di ribellione. Difatti, scrive ancora di se stessa, «Sono anche istintiva, altruista, libera nell'amare la natura e gli uomini». C'è un evento interiore, speciale, che la cambia. E le evita forse di indurirsi troppo. È il suo primo sussulto di amore. Lui si chiamava Aldo Palmanna. Era uno studente e le piaceva sin da bambina. Un giorno lo incontra davanti alla chiesa del paese, parlano un po'. Ecco cosa scrive Tina Merlin nella sua autobiografia.
Orgogliosa, misi subito le carte in tavola. Gli dissi che io ero povera, non come la ragazza della piazza.
«Tu sei ricca dentro», rispose sottovoce.
Mi sembrò con affettuosa timidezza. Mi innamorai perdutamente di lui senza che mai lo sapesse. Quando morirà nella resistenza, nessun compagno lo piangerà come me. Mi aveva donato molto in quell'unico approccio, la certezza di valere per me stessa.
Aldo Palmanna, come scrive Tina, muore giovanissimo, viene ucciso nel marzo del 45. E anche sua sorella Thea Palmanna sarà arrestata, portata nel lager di Bolzano e terribilmente torturata. E non è un caso questo intreccio, perché insieme a questo sguardo pieno di amore è l'esperienza della resistenza che rivela Tina Merlin a se stessa. A coinvolgerla in concreto è la sua carissima amica Vilma De Paris. Sentiamo come ci racconta questo passaggio cruciale la stessa Merlin, sempre nella casa sulla Martiniga.
Con Vilma sedevo spesso sul muretto del ponte dopo cena, quando scendeva l'imbrunire. Si chiacchierava, si fantasticava, si concepivano impossibili sogni. Quelli non svanivano mai, malgrado la precaria situazione. Fu una di quelle sere, credo a maggio. Mi parlò quella sera che le donne potevano fare la loro parte, come la stavano facendo gli uomini, sulle montagne. Avevo mai sentito parlare di Anita Garibaldi? La prese alla larga per arrivare infine a dirmi che lei stava con quelli della montagna, con un ruolo preciso denominato staffetta. Mi spiegò del movimento dei partigiani, di cosa facevano sulle montagne, di quali aiuti avevano bisogno, di come vestivano, dei loro nomi, che erano cambiati per confondere i tedeschi. Erano nomi bellissimi. Anche lei non si chiamava più Vilma, ma Andreis, un nome russo. Mio fratello non era più Tony, ma Bill. Un nome americano, perché russi e americani erano alleati e stavano con i partigiani. Se anche noi partecipiamo, domani avremo maggiori diritti, ti sembra? Questo mi andava bene. Mi era apparsa sempre un'ingiustizia che gli uomini facessero cose vietate alle donne, lavori ad esempio, o avessero maggiori libertà. Se facendo la guerra si potevano avere gli stessi lavori e gli stessi diritti, mi andava benissimo. Chiesi a Vilma di farmi entrare ufficialmente nel movimento, di parlare con mio fratello, lei che lo poteva vedere, dirgli della mia decisione. Quella notte non riuscivo a prendere sonno, pensavo e ripensavo al nostro colloquio. Mi sembrava valido, ma ancora limitato. Come l'aveva esposto Vilma, rimaneva quasi a livello di avventura, di sogno. Sarebbe veramente potuta cambiare la mia condizione di donna serva solo facendo l'Anita Garibaldi? Solo nel mezzo della notte ebbi un lampo di intuizione. Passando in rassegna gli uomini che erano saliti in montagna con mio fratello, scopersi che erano tutti operai, contadini e qualche studente. Molti avevano anni di guerra alle spalle. Perché andavano a fare un'altra guerra? Potevano scappare, imboscarsi. Forse erano rimasti per fare una loro guerra, pensai. Per una patria dove anche i contadini e gli operai potessero riconoscersi e anche le ragazze serve. Non mi importò più improvvisamente di Anita Garibaldi. Mi importava adesso di essere dentro il futuro destino di mio fratello e dei suoi compagni. Ci misi una pietra sopra e mi addormentai profondamente.
Ecco, innanzitutto in questo anticlimax che c'è in fondo c'è proprio tutta Tina Merlin e il suo stile di scrittura antiretorico. È proprio lei, dopo lo slancio di emozione. In realtà con queste parole così semplici ci spiega quel tratto della resistenza che troppo spesso si dimentica oppure si vuole fare dimenticare, cioè che la resistenza è stata importante proprio come prefigurazione del futuro dell'Italia che è venuta dopo. E in questo passo poi riconosciamo anche alcuni temi chiave dell'esperienza femminile nella guerra di liberazione. In primo luogo il fatto di trovarci dentro un'occasione di riscatto personale e di emancipazione senza precedenti, per cui una liberazione personale dentro la liberazione con la L maiuscola. E poi è interessante anche che la coinvolga Vilma. Qui c'è tutto il tema della grande importanza che hanno gli esempi e le sollecitazioni che alle donne e alle ragazze vengono da altre donne e ragazze. Quindi un principio di sorellanza e anche un insegnarsi a vicenda che sarà proprio anche tipico dell'organizzazione femminile dei gruppi di difesa della donna. Tina si sceglie come nome di battaglia Jo, non Jo March, proprio Jo scritto con lei all'americana, un nome da film americano, da romanzo americano. Per cui un po' imita l'amatissimo fratellone Tony, che ha 7 anni più di lei e, come avete capito, si è già unito alla Resistenza. E in realtà lei da piccola, scrive sempre nel suo memoir, aveva molto desiderato essere un maschio per venire maggiormente considerata dai miei genitori e dalla gente. Nel luglio del 1944, a 17 anni, entra ufficialmente nella Brigata Settimo Alpini, che operava nel Bellunese, in cui opera come staffetta insieme alla sua amica Vilma. E svolge anche incarichi di responsabilità, per esempio tiene i collegamenti tra Belluno, Treviso e Venezia e, diciamo, la sua impresa eroica è quella di riuscire a sottrarre ai tedeschi una rice trasmittente che in qualche modo riesce a mascherare da sacco di patate, un episodio molto divertente. Questa e altre sue esperienze resistenziali dirette e indirette saranno poi alla base della sua prima raccolta di racconti, Meniche e le altre, che pubblica nel 1957. Per la sua attività nel 1952 riceve la Croce al Merito di Guerra. Tina non combatte a mano armata, però dopo la liberazione, come molte altre ragazze, visto che nell'immaginario collettivo la resistenza era principalmente quella armata, posa con un mitra in mano. È una foto in cui è con altre due compagne e sembra quasi una foto pubblicitaria perché Tina Merlin era una donna molto bella e posa con questo mitra, con questo abito scuro, molto elegante. E in quella foto, come in tante altre immagini, si vede come Tina, oltre a essere bella, ha un rapporto molto sereno e delle volte anche giocoso con la sua bellezza e con la sua femminilità. Per esempio c'è una foto che è stata pubblicata dalla sua biografa Adriana Lotto, in cui si improvvisa modella per una sfilata in una birreria di feltre. E ha questo cappottino scuro, il manicotto di pelliccia bianca. E anche questo in realtà è un modo che ha lei di rompere con il modello femminile materno. Nel 1965 Tina sarà tra i fondatori dell'Istituto della Resistenza a Berlino ed è molto attiva nello stimolare ricerche originali ed è il modo che lei ha di conservare e coltivare la storia e la memoria della Resistenza perché resti sempre vitale e sia maneggiata in modo critico e antiretorico. Infatti il fulcro e l'essenza dell'eredità della guerra di liberazione per lei resta sempre l'idea della scelta. Il coraggio di fare la scelta giusta, anche se è difficile e persino pericoloso. Questo mantiene l'esperienza partigiana per lei in costante dialogo con le domande del presente e la proietta nel futuro.
Dentro di lei già tutto fermentava, resistendo ha cambiato se stessa, ha detto di lei Saverio Tutino. La resistenza in qualche modo ha compiuto l'opera alchemica, l'opera al nero di trasformazione. Dopo la liberazione, infatti, la sua vita è segnata da una maturazione politica a cui segue a stretto giro quella professionale. Tina aderisce al Partito Comunista nel 1946. Aderisce, dirà, per ragioni sentimentali, non per il materialismo storico. Mi resi conto che le rivendicazioni comuniste non erano tanto diverse da quelle cristiane. Ovviamente il clero dell'epoca non è d'accordo, perché la teologia della liberazione è proprio ancora di là da venire. Per esempio, il prete della chiesa del suo paese la bolla come una ragazza traviata, in peccato mortale ormai perduta. Però non è questo che delude Tina del cattolicesimo e della fede. Sta vivendo una crisi che è molto più profonda. Lei è cresciuta nella religiosità contadina della madre ed era stata lei stessa credente. Gli orrori e le ingiustizie a cui assiste in guerra, soprattutto la morte dell'adorato fratello Tony, che viene ucciso da una pallottola sparata in mezzo alla fronte proprio nel corso dell'ultima battaglia, proprio a un passo dalla liberazione. E poi anche quella del fratello Remo, che viene dichiarato disperso in Russia già dal marzo 1943. Tutto questo manda in crisi la fede della madre e anche la sua.
Anche io ho chiuso quella primavera, la mia con Dio. Non esisteva una giustizia divina e perciò, mi convinsi, nulla esisteva di soprannaturale. Mi apparve allora chiaro che ogni uomo dovesse costruirsi da solo il proprio destino.
In un certo senso, però, come osserva
sempre la sua biografa Adriana Lotto, è come se Tina sostituisse una fede con un'altra, la Chiesa Cattolica con l'altra grande chiesa del tempo che è il Partito Comunista, anche se in realtà manterrà sempre una forte autonomia intellettuale rispetto al partito. Il partito poi sarà il ponte verso la professione della sua vita, insieme però all'uomo che è un po' come il suo Pigmalione, perché dobbiamo ricordarci, Tina non ha studiato, non ha nemmeno la licenza elementare, però è un'autodidatta, è affamata di crescere e di conoscere, e dopo la liberazione si dà da fare in mille modi. Per un po', con la sua inseparabile amica Vilma, fa anche l'attrice. Ha una piccola parte in un film e fa anche qualche spettacolo teatrale. Poi fondamentalmente lavora in una cooperativa di autotrasporti e poi in altre di quelle cooperative che nascono nel dopoguerra per aiutare i partigiani a trovare lavoro. E per esempio impara a battere a macchina e comincia a studiare. E in questo l'aiuta moltissimo il compagno di partito Aldo Sirena, che è un ex comandante dell'esercito e poi è stato comandante della Brigata Pisacane nella Resistenza, con il nome di battaglia Nerone. Aldo è un uomo alto, molto colto, che suona il violino e studia ingegneria a Padova. Le consiglia i libri da leggere e l'aiuta anche a impratichirsi con la scrittura. E ovviamente si innamorano. E nel marzo del 1949 si sposano. Nel 1950 nasce il loro unico figlio, Antonio, detto Tony, in onore dell'amatissimo fratello di Tina. Adesso abbiamo Tina Merlin che è sposata con un bambino piccolo, ma non ci pensa neanche a fermarsi. Anzi, fa il balzo più audace di tutta la sua vita. Nel 1951 si muove per espugnare il fortino di una professione che è quasi esclusivamente maschile, come il giornalismo, che è pure un ambiente molto maschilista, non solo maschile, e si propone come cronista all'Unità. Dobbiamo considerare che nel giornalismo all'epoca i modelli femminili erano davvero pochi e credo che sia anche un po' il senso di questi incontri, di questi podcast, di far conoscere un pochino le pioniere, le madri fondatrici della professione. Noi abbiamo l'attività pubblicistica dell'eroina risorgimentale Cristina Di Belgioioso, nel Novecento abbiamo una grandissima Matilde Serao, negli stessi anni di Tina è già giornalista una Camilla Cederna. Però sono tutte figure lontane anni luce da un'autodidatta di famiglia contadina come lei. Però lei non si scoraggia e infatti ha successo. Quegli impossibili sogni, sognati con Vilma De Paris sul muretto del paese prima di unirsi alla Resistenza, si realizzano. E a 25 anni Tina diventa cronista per l'Unità, corrispondente, ovviamente precaria, da Belluno. Aldo l'ha aiutata a prepararsi bene e poi le danno molta forza l'esperienza resistenziale prima e poi l'adesione al Partito Comunista, che per tante e tanti è una palestra e un luogo di formazione culturale oltre che politica ed è un vero e proprio trampolino verso il riscatto sociale. Fu sempre scrittrice e giornalista, Tina Merlin. Infatti si propose all'Unità presentando come saggio non delle cronache ma dei racconti. È sempre stata scrittrice, oltre che cronista, e la sua poetica come narratrice a me pare che stia nascosta tra le righe di una pagina dell'autobiografia, quando descrive i racconti che ama ascoltare il suo bambino, al posto delle solite favole. Gli piacciono i personaggi reali, come quelli che incontra per le strade e nei campi. Il nonno quando era emigrante, la mamma quando era piccola, il papà quando andava a scuola, i favolosi partigiani. Storie comuni. A volte tristi, a volte allegre, che sono poi le storie che gli racconta la sua mamma e sono le storie che troviamo nei suoi libri come Meniche e le altre e Nella casa sulla Martinica. Da giornalista Tina Merlin ha sofferto come innumerevoli altre donne il dissidio tra famiglia e lavoro e il peso e il carico del doppio lavoro dentro e fuori dalla casa, in una professione per di più in cui è una mosca bianca. Il giornalismo la sottopone a dei ritmi frenetici. Ovviamente si trova a crescere il figlio Tony in città, anziché in campagna, come avrebbe voluto. E soffre moltissimo a vedere la discriminazione che colpisce il suo bambino. Lo racconta in una pagina che è veramente straziante. I suoi coetanei della piazzetta di Belluno non lo vogliono nei loro giochi. «Vai via, partigiano, comunista!» gli dicono con disprezzo. Ignari di ciò che pronunciano, frasi sentite dagli adulti. A scuola lo prendono in giro persino gli insegnanti. Ma d'altra parte l'Italia della Guerra Fredda è questo. Va molto meglio quando tornano dalla nonna nella sua terra d'origine, sulla Martinica,
dove tante persone invece condividono la stessa storia e le stesse convinzioni di Tina, e Tony può scorrazzare libero, trovare degli amici e essere abbracciato da una comunità accogliente. Ma per lavorare non può vivere lì in pianta stabile, e la madre, che è anziana, non reggerebbe il peso di quel nipotino. Ci sarebbe la sorella Pina, che è diventata maestra e vive in campagna. E però, scrive ancora Tina, lei se ne frega, freddamente ostile. Non l'aiuta, anzi.
Hai voluto sposarti? Hai voluto un figlio? Chi li fa se li tenga,
le dice.
Non sono risposte da cristiana, come si presume e si vanta di essere, e nemmeno da insegnante, conclude Tina.
D'altra parte, si sa che la sorellanza cara alle femministe non c'entra nulla con quella del sangue, anzi, spesso è proprio il contrario, e le sorelle di sangue come Pina possono essere feroci. Oltre alle amicizie storiche della resistenza, come Vilma, Tina trova compagne di viaggio tra le donne del partito, anche se fondamentalmente, e lo ripete spesso, sarà e si sentirà molto sola nella sua vita. A causa del lavoro e del suo impegno vivrà per anni anche lontana dal marito, anche se non si separano mai. Nel 1953 cessa la sua attività di funzionaria di partito proprio per ragioni familiari. Passa all'Unione Donne Italiane, che è l'organismo femminile che è nato dai gruppi di difesa della donna attivi nella resistenza. E continua a soffrire per le lacerazioni dell'essere donna lavoratrice e madre. E consegna le sue riflessioni a un altro dei dialoghi immaginari in corsivo con la madre, nell'autobiografia.
Sono agli inizi di una strada assai diversa dalla sua, ma sostengo ancora il peso dell'antico ruolo di donne come lei. Come lei faccio la moglie e la madre, forse con più fatica, dovendo anche superare i pregiudizi della mia nuova professione, che appare rivoluzionaria in questo paese di provincia. Una professione, per mentalità corrente, sinonimo di poca affezione per la famiglia, di libertà e indipendenza, considerate quasi libertinaggio.
La fa soffrire anche il fatto che la mamma, a livello umano profondo, la comprende. E però ogni tanto si lascia scappare dei mezzi rimproveri, no? Ricordati che un figlio ha un marito, pensa loro. E in cambio Tina non può fare a meno di ricordarle com'è stata dura, lei, e lontana, quando era bambina.
«Sento di apparirle quasi cattiva», scrive. «Ma è la verità. Magari lei m'avesse dato quando ero piccola la metà della tenerezza che io sento di offrire a mio figlio, che non potrei amare tanto se fosse fuori della mia professione e del mio impegno politico».
Tina Merlino è una donna nuova e impegnata, e quindi, oltre a questa riparazione individuale, cerca anche soluzioni collettive alla fatica individuale che la schiaccia. È molto attiva come portavoce del PC nella commissione femminile e si adopera in particolare per aiutare le donne a uscire di casa, invitandole a partecipare alla vita politica e sociale. È convinta che non possa essere altrimenti e lo afferma con calore in un discorso del 1965. Poi, accanto alle attività di militante comunista, fa il grosso nella sua professione di giornalista, perché nella sua carriera firma centinaia di articoli che affrontano la questione femminile nei suoi più vari aspetti, sin dai primi passi come cronista locale. Per esempio, il suo primo pezzo firmato sull'Unità del 2 gennaio 1952 si intitola «In 10 ore di lavoro le cameriere di caffè percorrono ogni giorno decine di chilometri». E l'occhiello dice alcuni aspetti della vita delle donne bellunesi, che in realtà è il titolo di una serie di inchieste di cui questa è semplicemente la prima puntata. Segue infatti un'inchiesta sulle lavoratrici di uno stabilimento che fabbrica strumenti elettrici a Chinaglia, il cui titolo è «Lavorano per dei mesi in prova senza ricevere un soldo di paga», quindi praticamente scrive delle stagiste ante litteram. Nell'articolo spiega: «I padroni non arrossiscono, pensano anzi sia per esse una fortuna di aver trovato in questi tempi un padrone da servire». Quindi le cose non è che siano cambiate tantissimo, diciamo che c'è un po' un eterno ritorno dell'uguale. L'anno dopo si occupa di uomini perché svolge un'inchiesta organica sugli emigranti stagionali, che è quasi un omaggio al suo papà, e poi farà una serie di ben 11 articoli sugli oltre 20.000 bellunesi che ogni anno emigrano all'estero, un numero impressionante. E poi comincia a scrivere di una questione spinosa che riguarda il paese di Erto, più precisamente il comune di Erto Casso, in provincia di Pordenone, molto vicino a Belluno, perché comincia a seguire le proteste di un consorzio di 130 famiglie ertane che stanno sfidando un colosso dell'industria idroelettrica, la SADE, società adriatica di elettricità, che vuole costruire un bacino idroelettrico e una colossale diga da 150 milioni di metri quadri d'acqua. Vuole costruirla nella valle del torrente Vajont, in una regione che è tra Veneto e Friuli. Sono gli anni del boom, della modernizzazione vertiginosa, però gli ortocassani non sono entusiasti, sono allarmati dal progetto perché sanno bene che il terreno su cui poggia il loro paese non è che il deposito di una frana vecchia di secoli. Non a caso, il monte che li sovrasta, come sottolinea Marco Paolini nel suo splendido racconto del Vajont, il capolavoro di teatro civile che è basato proprio sul resoconto di Tina Merlin, il monte si chiama Toc. Chiaramente e pericolosamente onomatopeico.
Sapevano che la montagna, sollecitata oltre misura da invasi e svasi d'acqua, sarebbe crollata nel lago prima o poi, ma la Sade, coi suoi costruttori e periti, compiacenti, nega tutto.
Ci sono colossali interessi economici in ballo, gli stessi che hanno portato la Sade a sfrattare le comunità e i piccoli proprietari con gli espropri, approfittando della propria posizione di forza, della compiacenza di governo e anche della povertà degli abitanti. Tina diventerà presto a tutti gli effetti parte di questa comunità, che anni dopo le conferirà anche la cittadinanza onoraria. La Sade era stata fondata dal conte Giuseppe Volpi di Misurata, che era stato presidente della Confederazione Fascista degli Industriali. Era passato indenne attraverso la liberazione e muore nel 1947. Coincidenza molto significativa, le prime basi del progetto che diventerà il grande Vajont in realtà vengono gettate in un momento di sconquasso, nell'autunno del 43. Il colosso è immune dagli sconvolgimenti e dallo sfascio delle istituzioni e prepara il proprio futuro proprio mentre persone come Tina, suo fratello e tanti altri si organizzavano per la resistenza. E tra l'altro, altra coincidenza molto significativa, Erto era stata terra di partigiani. Era di Erto Menica, alias Domenica Filippin,
dura come il corniolo e scavata dalla vita,
così la descrive Tina Merlin. È la protagonista del primo dei suoi racconti partigiani pubblicati nel 57. Gli articoli a firma di Tina Merlin, che spesso sono solo siglati TM, che denunciano il pericolo rappresentato dalla diga per quel territorio e i vari abusi e inadempienze della Sade, incominciano a essere pubblicati nel 1959. Il 5 maggio del 1959 in particolare sull'Unità esce il suo articolo dal titolo «La Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono», in cui dà notizia della costituzione proprio di quel consorzio della Valle Ertana di cui vi dicevo prima. E questo articolo le costa una querela. I carabinieri di Erto, evidentemente sollecitati dalla Sade, la denunciano insieme al direttore dell'Unità perché avrebbe turbato l'ordine pubblico e creato panico. Passa un tempo tutto sommato breve per la giustizia italiana e Tina è assolta dal giudice Angelo Salvini di Milano, il quale nelle motivazioni sottolinea che il fatto non sussiste. Non è stata Merlin a creare panico turbando l'ordine pubblico. Il panico si appeggiava già tra la popolazione. Lei si è limitata a raccoglierlo e a dargli voce. Dopo la catastrofe del Vajont nell'ottobre del 63, nei corridoi del Palazzo di Giustizia, il giudice Salvini confessa all'avvocato Maris il proprio sollievo.
Se avessi condannato la Merlin, avrei ora tutti quei morti sulla coscienza.
Comunque, altro che panico infondato. Nel 1959 una prima frana, per quanto di modeste dimensioni, uccide un operaio, Arcangelo Tiziani. Nel 1960 poi ce n'è una molto più grande. Merlin lancia degli allarmi chiari.
Un'enorme massa di 50 milioni di metri cubi di materiale sul versante sinistro del lago artificiale sta franando. Non si può sapere se il cedimento sarà lento o avverrà con un terribile schianto. In quest'ultimo caso sarebbe un immane disastro per lo stesso paese di Longarone, adagiato in fondo valle.
Tina Merlin segue la vicenda passo dopo passo. I materiali prodotti da questa protesta dal basso arrivano a Roma attraverso l'impegno dei parlamentari del PC, ma senza successo. A un certo punto sembra una cosa paradossale, ma il giornale all'Unità in qualche modo richiamano un po' Tina perché sta diventando una cronista troppo fredda, troppo tecnica, quasi troppo politica, proprio sulle vicende che riguardano la Sade. Ed è un paradosso per una che è partita proprio come narratrice. E allora Tina Merlin capisce che lei deve parlare della gente di montagna e del loro dramma a partire proprio da loro, dalle persone. Ritorna alle origini ma con una nuova maturità e trova la pienezza della propria voce di inviata, scrittrice e testimone, giornalista che dà voce a chi non ha voce. La querela non l'ha intimidita per niente. È stato detto di questa vicenda del Vajont che quando ci sono in ballo interessi così grandi, la verità fa più paura della frana di una montagna, ma non a lei. Ma perché Tina non ha paura di parlare? Lo spiega dopo la tragedia, il 13 ottobre del 1963, al collega Aniello Coppola, che la intervista per l'Unità.
Ho seguito la vicenda dell'invaso del Vajont con passione non solo di giornalista, ma di figlia di questo popolo contadino e montanaro che si ribella alla retorica delle virtù tradizionali che mal nasconde il cinismo dello sfruttamento più spietato. Con questo cuore ho seguito tutte le vicissitudini, le resistenze, le paure dei montanari di Erto contro la Sade, non per impedirle di costruire un grande bacino idroelettrico Vajont, ma per impedirle di compiere un delitto.
Ma lei e chi denuncia, nonostante le perizie indipendenti che sono allarmanti e nonostante le frane e poi i sinistri brontolii prodotti dal ventre della montagna, di tutte le crepe che sono sempre più evidenti, tutte queste denunce non sono ascoltate. Nemmeno quando nel 1962, passaggio molto importante, la Sade diventa Enel e passa sotto il controllo dello Stato. La tragedia, anzi il delitto, come sottolinea Merlin, si compie. Ed ecco come lo racconta lei.
9 ottobre 1963. Sono ancora pochissimi i televisori privati e in Eurovisione c'è la partita di calcio Real Madrid-Rangers di Glasgow. Due squadre molto forti, una partita da non perdere. E infatti molta gente è scesa dalle frazioni a Longarone e anche da altri paesi della valle per godersi lo spettacolo nei bar. La gente si diverte, discute, scommette sulla squadra vincente. Sono le 22:39. Un lampo accecante, un pauroso boato. Il toc frana nel lago, sollevando una paurosa ondata d'acqua. Questa si alza terribile centinaia di metri sopra la diga, tra cima, piomba di schianto sull'abitato di Longarone, spazzandolo via dalla faccia della terra. A monte della diga, un'altra ondata impazzisce violenta da un lato all'altro della valle, risucchiando dentro il lago i villaggi di San Martino e Spesse. La storia del grande Vajont, durata 20 anni, si conclude in 3 minuti di apocalisse, con l'olocausto di 2000 vittime.
Tina era a casa di amici quella sera, quando all'improvviso va via la luce, e lei non ha nessun dubbio. Se lo ricordano tutti quelli che erano con lei. È il Vajont, lo dice subito, e ne ha presto conferma. Si vedono i cadaveri degli uomini e degli animali passare sul Piave. Tina Merlin chiama subito l'Unità da un telefono pubblico, da una stazione di servizio. Il giovane grafico arrivato da poco che le risponde ricorda i suoi singhiozzi disperati. Così racconterà lei stessa quella telefonata 2 mesi dopo il fatto.
Telefono che ci devono essere decine di morti. Non si sa se è saltata la diga o se è caduta la frana. È presente l'ingegnere capo del Genio Civile che mi affronta in malo modo. Ma che cosa sta dicendo? Si vergogni. Mi insulta dicendo che i giornalisti hanno immaginazione ed esagerano sempre. Intanto arriva un giornalista locale che è riuscito a passare prima del blocco. È impietrito e ha le lacrime agli occhi. Ah, signor prefetto, dice, lassù non c'è più nulla. È tutto sparito. Sono morti tutti. Solo la diga, immane, resta in piedi. Intatta. Monumento sconcertante all'arroganza umana, all'avidità che non si ferma davanti a niente, stupra la natura, ne sfascia gli equilibri delicati e divora incurante migliaia di vite innocenti. Lì, in ogni luogo.
Nel giro di 4 minuti, quindi, la frana colossale provoca quello che oggi chiameremo uno tsunami. C'è un treno d'acqua alto 70 metri, che viaggia alla velocità di 70 km orari. Però la cosa che devasta più di tutto è il risucchio d'aria che precede questo treno d'acqua, che ha la potenza di un fallout nucleare, di 2 bombe della potenza di quelle di Hiroshima. I corpi ne sono travolti, disintegrati, ma non è uno tsunami, non è una catastrofe naturale. È il frutto di una catena nefasta di responsabilità e responsabilità umane. Però quasi tutti si affrettano a negarlo, subito. E in prima linea si schiera il Gazzettino, che per anni era appartenuto alla Sade e al Conte Volpi e nel 1946 era stato ceduto alla Democrazia Cristiana. Schierano il direttore in un editoriale in cui ricorda i 10 mesi di perizie, le decine di pareri rassicuranti, ovviamente nessuna parola sulle perizie indipendenti e gli allarmi che avevano lanciato, perché quello che gli interessa è attaccare i comunisti e i loro giudizi avventati,
pronunciati, scrive, a fini di speculazione politica e di confusione generica. Come si può sostenere, con una pur minima probabilità di essere creduti da gente sia pur sprovveduta e frastornata dalla gravità dei fatti, che qualcuno possa aver voluto per avidità di guadagno quel che è avvenuto?
Tutti però avevano ignorato le denunce di Tina e dell'Unità. E poi c'è il fatto che la diga è ancora in piedi, per cui sui grandi quotidiani il coro è unanime. Per esempio, Giorgio Bocca sul Giorno scrive:
«In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani, tutto è stato fatto dalla natura».
E anche Dino Buzzati, questo per me è veramente un colpo al cuore, bellunese d'origine, sul Corriere della Sera scrive:
«Intatta, di fronte ai morti del bellunese, sta ancora il prestigio della scienza, dell'ingegneria, della tecnica, ma non è bastato. Ancora una volta la fantasia della natura ha prevalso».
Intanto c'è il mondo, non solo l'Italia, che guarda al Vaillant e riconosce in Tina la fonte più autorevole. La televisione nazionale francese, per esempio, l'ha intervista per farle spiegare cos'era stata l'inchiesta del Vaillant e le radici di quell'immane colpevole catastrofe. Tina fa così paura che il governo italiano, attraverso la RAI, che allora è ancora saldamente sotto il controllo dell'esecutivo, interviene per fare pressioni affinché il governo gollista non mandi in onda l'intervista, perché quella trasmissione, dicono, avrebbe alimentato la propaganda comunista nel nostro paese. Ma in Francia ovviamente se ne fregano di queste pressioni, e quindi succede che i telespettatori francesi ascoltano la verità dalla viva voce di Tina Merlin, mentre quelli italiani potranno ascoltare quella stessa intervista soltanto negli anni 90, quando fu ripresa dalla trasmissione Mixer di Giovanni Minoli. Purtroppo, Nemo profeta in patria. Negli Stati Uniti Tina Merlin probabilmente avrebbe vinto il Pulitzer per questo lavoro, no? E invece in Italia, al di là delle pressioni politiche, viene rimessa subito in seconda linea dal suo stesso giornale. Tina viene intervistata dall'Unità, che però il racconto a caldo dei fatti lo affida a un'altra firma, lo dà a Mario Passi. E persino in quel momento lì, se voi andate a scorrere le raccolte dell'Unità, vedete che Tina Merlin non firma in prima pagina. Ah, forse sarebbe opportuno dire che sarà assunta stabilmente e uscirà dal precariato soltanto nel 1971. Giampaolo Pansa, che la conobbe perché era stato un giovane inviato al Vaillant, registra che contro Tina
funzionava un blackout spesso 3 volte, maschilista, di rango professionale e di avversione politica.
Tina Merlin è lontana anni luce dalle grandi firme, osserva ancora Pansa.
Scrive: pagine come sassate contro lo specchio dove noi dei grandi giornali rimiriamo soltanto la nostra immagine.
E con queste parole infilza chirurgicamente il narcisismo della categoria, che evidentemente conosceva fin troppo bene. Per Tina invece è un'altra cosa. Per lei il Vaillant resta una ferita aperta. Però viene da chiedersi: puoi davvero raccontare bene, con autenticità e con forza, senza soffrire? A me tornava in mente quel bel film di Carlo Mazzacurati del 2007, La giusta distanza, che racconta la storia di un ragazzo che diventa giornalista e riesce a fare il suo grande colpo giornalistico perché trova una giusta distanza che in realtà è anche fatta di grande vicinanza, una cosa potente, perché quando ci sono insieme l'empatia, l'onestà intellettuale, la capacità di farsi da parte per essere voce e sguardo per ciò e per chi si racconta, è lì che nascono i reportage capaci di entrare davvero dentro chi legge. Tina non si arrende. Segue con passione l'inchiesta e il processo per il Vaillant, che ovviamente nella grande tradizione italiana sono allontanati da Belluno per legittima sospicione. Personalmente è molto delusa quando tante famiglie, un po' per lo sfinimento, per il desiderio di lasciarsi tutto alle spalle, per l'incertezza, accettano una transazione economica anziché continuare a costituirsi parte civile, anche se conoscendo la povertà non può non capirli. Tina continua anche a fare politica. Dal 1964 al 67 sarà anche consigliera provinciale a Belluno. La sorregge sempre la passione che l'ha portata a forgiare la propria vita contro ogni aspettativa e a seguire in solitudine la battaglia degli Ertocassani. La sorregge la consapevolezza che, a prescindere dagli esiti, ciò che dà senso a una vita, ciò che fa una vita, sono le scelte, come al tempo della resistenza. E allora continua a seguire, appassionandosi, le esperienze di impegno politico dal basso per una maggiore giustizia sociale. Negli anni 70, per esempio, quando l'Unità la manda a fare la corrispondente a Vicenza, si avvicina alle esperienze dei comitati operai di base, che vive proprio accanto alla classe operaia vicentina, e poi le vicende legate ai quartieri, ai territori, alla montagna. Da Roma non le danno molto spazio, non impazziscono per certi fermenti operaisti, ma lei comunque ne cava fuori un libro nel 1971. 20 anni dopo il Vajont, nel 1983, in un'Italia in cui, come scrive Marco Paolini, la memoria vive il momento più brutto, scrive sulla pelle viva come si costruisce una catastrofe, il caso del Vajont, un piccolo libro scritto con la sua solita lingua secca e essenziale. È un racconto inesorabile e forse per questo fatica a trovare un editore. Pensate che non lo prende nemmeno l'editore comunista, gli editori riuniti. Tina Merlin resta fedele a quella sua vocazione di essere voce dei senza voce. Non sono più solo le comunità silenziate dalla Sade. Ora c'è anche quella montagna di morti di cui lei si fa carico. Scrittrice e giornalista, pratica una scrittura dal vero che è atto d'amore e per questo talvolta si impasta di lacrime e di rabbia per l'ingiustizia e offre una cassa di risonanza alla voce di chi voce non ha o non ha più. Io credo che Tina Merlin appartenga a quella costellazione di scrittrici dal vero che ha il suo astro più luminoso nel premio Nobel Svetlana Alexievich. Una costellazione e una scrittura che io amo molto e che sento come il mio orizzonte di riferimento, a cui mi sento vicina e che mi tocca sempre. Il mito di Cassandra, allora, continua a risuonare, però nel modo in cui l'ha reinterpretato la grande scrittrice tedesca Christa Wolf, rendendola idealmente un prototipo di intellettuale e scrittrice, e ovviamente anche di giornalista. Come ha ben sintetizzato la sua traduttrice Anita Raia, nella rilettura letteraria di Wolf, Cassandra aspira a uno sguardo e a una voce autonomi al servizio della città e di suo padre Priamo. Abbandona la compiacenza, passa all'uso di un dono, la veggenza, prima utilizzato in maniera conforme al potere, all'uso di quello stesso dono in funzione oppositiva e svela l'una dietro l'altra tutte le finzioni tessute dal palazzo all'intera Troia. Cassandra dice no, decide di dire la verità, decide di dire come stanno le cose, dire la verità che in realtà tutti hanno sotto gli occhi, ma nessuno vuole vedere ed è per questo che resta taciuta. E credo che a Tina Merlin non dispiacerebbe essere definita Cassandra alla maniera di Christa Wolf. Grazie.
Questo era Giornaliste, un podcast curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e StorieLibere.fm, in cui 5 giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. Giornaliste è disponibile su StorieLibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.